La Grecia, una magnifica ossessione di Mauro Bonazzi.
Buongiorno, sono Mauro Bonazzi. In questa serie di 10 puntate vorrei raccontare la storia di un'ossessione, quella di alcuni dei più importanti filosofi e scrittori tra 8 e 900 per la Grecia antica. Di questo parlo nel Demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, pubblicato da Einaudi. Come scopriremo, una storia che riguarda anche noi oggi. La protagonista di questa ultima puntata è Hannah Arendt, New York, 1958. Hannah Arendt, la pescatrice di perle. Grande lettrice di poeti, ad Hannah Arendt piaceva citare un aforisma di René Char: «La nostra eredità non è preceduta da nessun testamento». Una frase breve che aveva il merito di chiarire un aspetto decisivo dei nuovi tempi dopo la guerra. L'abisso in cui era sprofondato il mondo occidentale aveva anche significato la crisi irreversibile di una tradizione di pensiero e di valori, la cosiddetta tradizione occidentale, che fino a quel momento aveva attraversato trionfalmente i secoli. Ma questo aveva anche prodotto, a mo' di contraccolpo, una nuova libertà rispetto a quel passato, che poteva essere finalmente esplorato per quello che era e non come una tradizione sempre più stereotipata lo descriveva. Come nei versi di René Char, appunto, finalmente si dava la possibilità di tornare a occuparsi dell'eredità senza l'ingombro di un testamento che prescrivesse come andava maneggiata. Ritornare ai greci per Arendt non implica soltanto uno scavo archeologico per capire l'origine dei nostri problemi. Non meno importante e più interessante è la convinzione che nel mondo antico si celassero anche dei tesori che potevano servire da fonte di ispirazione per un presente sempre più smarrito. Tesori che erano sempre stati lì davanti ai nostri occhi, ma che solo ora potevano essere visti ed apprezzati. Questa doppia dinamica di smontaggio e riscoperta trova un'applicazione esemplare nella riproposizione di quella che era stata una delle questioni più intensamente discusse nel mondo antico: l'opposizione tra vita contemplativa e vita attiva. Vita contemplativa traduce il greco bios theoretikos, vale a dire l'ideale filosofico di una vita incentrata sull'uso della ragione. Una vita veramente degna è una vita dedicata alla conoscenza, e questa è appunto la vita del filosofo, dello scienziato. Nell'antichità questo modello si era sviluppato in opposizione a un altro modello, quello della vita attiva o della vita politica. Di fatto il trionfo del modello filosofico aveva occultato questa possibilità alternativa, relegandola ai margini, svalutandola come qualcosa di secondario. Perché il mondo degli uomini, delle loro azioni, della loro vita in comune è qualcosa di secondario rispetto alla possibilità di conoscere il bene, come faceva la filosofia, di contemplare Dio, come faceva la teologia o la natura, e questa volta era la scienza. Per secoli a dominare è stato dunque il modello contemplativo, con la conseguente svalutazione del mondo degli affari umani. Ora, la crisi della tradizione, di una tradizione che persa nella contemplazione dell'eterno, del divino, era diventata cieca di fronte al mondo umano, permetteva finalmente di liberarsi di questo errore di prospettiva. Finalmente si dava la possibilità di ripensare anche al mondo umano e dunque alla vita politica. E proprio in questo caso il passato greco poteva offrire degli spunti illuminanti, come Hannah Arendt spiegherà nel suo capolavoro del 1958, The Human Condition. Così suonava il titolo dell'edizione inglese, o Vita Attiva, non a caso, come nella traduzione italiana del 1964. «Ciò che facciamo», scrive, «è il tema principale di questo libro. Quello che io propongo è molto semplice, niente più che pensare a ciò che facciamo. In effetti sono diverse le cose che facciamo, e non tutte hanno la stessa importanza». Alcune delle attività che caratterizzano la vita umana sono finalizzate alla semplice sopravvivenza. È un tipo di attività a cui siamo, per così dire, condannati per poter vivere. Di tutt'altro tipo è invece quello che facciamo una volta che ci siamo liberati di queste incombenze necessarie. Lì, nelle nostre azioni libere, si apre lo spazio per poter fare qualcosa di nostro e solo nostro, per poter finalmente dare senso a quello che siamo, alle nostre esistenze. Questa è l'azione in senso proprio. Da un lato c'è insomma l'essere umano immerso nel mondo della natura, al lavoro, in un mero trascorrere temporale e in un ciclo di produzione e consumo che serve solo a garantire la sopravvivenza della specie. Dall'altro invece c'è la possibilità esistenziale di agire liberi. Essere liberi e agire sono la stessa cosa, dice. per costruire qualcosa di nostro, che dia senso alla nostra esistenza. Noi siamo quello che siamo, non quando ci perdiamo nella contemplazione di qualche fantomatica verità unica, divina o eterna, bensì quando ci confrontiamo gli uni con gli altri, quando ci apriamo ai nostri simili, in un mondo plurale di esseri che si rivelano per quello che fanno. Agendo e parlando, gli uomini mostrano chi sono. Secoli di svalutazione del modello attivo hanno impedito di cogliere l'importanza di questo punto, ma proprio l'antichità ha saputo mostrare la potenzialità della vita attiva, come Hannah Arendt spiega in un capitolo fondamentale del libro. Non era in effetti questo il tipo di vita ideale nel mondo della polis? Non si tratta naturalmente di voler riportare in vita la città-stato antica, ma in quell'esperienza, per quanto limitata e circoscritta, Arendt individua uno dei rari momenti della storia umana in cui gli uomini hanno agito davvero, nel senso pieno del termine. La polis greca, il modello ovviamente l'Atene del V secolo, rappresenta la possibilità di un'azione politica compiuta, è il culmine dell'esperienza più autentica del mondo greco. È a questa Grecia che occorre rivolgersi per comprendere cosa significa la vita attiva e dunque l'azione. In fondo era quasi inevitabile che dopo la guerra e la fine del nazismo ci si interessasse alla democrazia ateniese. Ma non si tratta di questioni politiche soltanto. In gioco sono problemi esistenziali ancora più urgenti. In effetti, qual è il senso dell'esistenza umana? Cosa ci facciamo qui? Mai espresse esplicitamente, queste domande accompagnano l'analisi arendtiana costantemente, rivelando che la pensatrice aveva colto perfettamente cosa fosse in gioco nell'opposizione tra vita attiva e vita contemplativa. Un tentativo di determinare quale sia il significato dell'esistenza umana, segnata dall'inevitabile fatto della morte che toglie valore a tutto. Da un lato c'è il filosofo, immerso nell'eternità delle cose che sempre sono, in una dimensione a cui la morte è estranea, e questa è la vita contemplativa. Dall'altro, e qui è la novità di Hannah Arendt e l'interesse del suo ritorno agli antichi, ci sono gli esseri umani, impegnati a dare un senso alla propria esistenza in un mondo segnato dal predominio della morte. La morte caratterizza in modo decisivo la nostra condizione, costrandone la vanità e l'inutilità. La sfida diventa allora quella di mostrare che non è così. L'immortalità non mira a un prolungamento indefinito della vita, bensì al tentativo di lasciare memoria di sé, una memoria che dimostri il nostro valore, che la nostra vita non è trascorsa invano. L'importanza della vita attiva è tutta qui. È solo agendo che possiamo dimostrare chi siamo, lasciando memoria della nostra grandezza, dando senso e valore alla nostra esistenza. Ecco il tesoro che Arendt aveva ripescato, immergendosi nella profondità di un passato finalmente libero dalle incrostazioni della tradizione e dei luoghi comuni. La possibilità di una vita autenticamente politica, la possibilità di una vita umana.